E allora bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Un abbraccio particolare a chi ci sta ascoltando dal carcere. Siete naturalmente a entropia massima come ogni lunedì sera. Questa è la nostra immancabile sigla che adesso andiamo a sfumare per iniziare una puntata del ciclo tecnologico questa sera. Sapete che insomma quest'anno abbiamo caratterizzato un po' il ciclo tecnologico sul discorso dell'estrattivismo dei dati, no? Così si chiama proprio, diciamo, il nostro ciclo. E quindi insomma vi proponiamo ormai da vari anni tante puntate che riguardano la tecnologia e il modo in cui essa viene utilizzata nell'ambito del cosiddetto capitalismo della sorveglianza. Abbiamo già negli anni scorsi affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, che oggi è naturalmente molto più mainstream, e naturalmente non ci siamo sottratti neanche quest'anno. Abbiamo già fatto alcune puntate sul tema. E chi ci segue lo sa, chi invece se le perse le può comunque ritrovare sul sito ondarossa.info, dove ci sono registrate tutte le puntate delle trasmissioni, in particolare di Entropia Massima, che trovate sul palinsesto naturalmente a lunedì alle 8 di sera. E questa sera siamo in compagnia di due compagni, Luigi Lorato e Michela Rossi. Eccoci, ci sentite? Provate a parlare. Noi non vi sentiamo. State provando a parlare? Che succede? Vi vedo silenti.
No.
Ecco, adesso sì, perfetto. Ok, Ok, quindi si sente, la notizia è ufficiale, siete in onda. Allora, ciao Luigi, ciao Michela, benvenuti.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Grazie per aver accettato questo invito. E Luigi e Michela sono i traduttori di un libro che è recentemente uscito per Edizioni Malamente e che si intitola Cambiate lavoro, per favore, lettere agli umani che robotizzano il mondo, di Celia Izoard. E quindi diciamo ci hanno segnalato, diciamo, l'uscita di questo libro e il loro lavoro di traduzione, e noi abbiamo intercettato naturalmente molto volentieri la loro segnalazione, perché è un tema naturalmente che ci interessa molto e ci piace sentire tanti punti di vista. So che avete già girato un po', giusto? Siete già stati un po' in giro a presentarlo, mi dicevate, a Bologna, a Roma, raccontateci.
Sì, allora abbiamo iniziato un pochino in sordina le presentazioni, però ad aprile siamo stati a Bologna al Circolo Anarchico Berneri, che ci hanno invitato a venire a parlare del libro, e poi abbiamo fatto una data a Potenza, che diciamo è vicino casa, e poi siamo stati anche a Roma, che è stato molto interessante perché siamo stati invitati lì dal collettivo di ingegneria La Sapienza, il collettivo Aula 2, e quindi siamo andati proprio dentro ingegneria, è stato molto interessante.
Collettivo che salutiamo, che molto probabilmente sarà all'ascolto e da molti anni ormai, diciamo, ci teniamo in contatto e è un po' che non ci sentiamo, quindi l'occasione è buona anche per salutarli. Mi fa piacere che siate stati ospiti lì, anche se immagino che poi nel tempo le cose saranno un po' cambiate da come me le ricordo io. Però insomma credo che se vi hanno invitato, evidentemente il tema è molto pregnante rispetto anche alle tematiche che si vivono all'interno della facoltà di ingegneria e che adesso sicuramente ci raccontate. Io cerco di parlare il meno possibile perché l'idea è di presentare questo libro e quindi vi lascerei senz'altro la parola per un'introduzione al libro.
Sì, va bene. Comunque sì, sicuramente i compagni e le compagne del collettivo di ingegneria erano molto, come dire, sul pezzo, erano quasi più preparati di noi, quindi fa piacere, insomma, che ci siano comunque persone che mentre fanno questo percorso di studi stanno appunto creando questi spazi di discussione e riflettendo su queste tematiche. Ci ha fatto molto piacere incontrare e conoscerli. Sul libro, allora diciamo che noi è un libro che abbiamo conosciuto, insomma, in francese conoscendo un pochino la rivista Zed, che è la rivista francese dalla quale poi è uscito il libro, ed è un libro che, appena letto il titolo, che in francese era Merci de changer de métier, ci ha toccato abbastanza da vicino, perché noi entrambi siamo persone che loro malgrado hanno, insomma, lavorano nel settore dell'informatica, delle nuove tecnologie, si spera, insomma, ancora per poco, e però ci sembrava che il libro, la tematica sulla quale andava, fosse molto sul punto, perché appunto quello che Céline Soard cerca di fare in questo libro è di cercare di aprire un dialogo, delle riflessioni con gli ingegneri, i ricercatori che lavorano direttamente su queste tecnologie, perché poi il fatto è che spesso si parla di queste nuove tecnologie e dell'impatto che hanno, però ci si dimentica che poi alla fine ci sono delle persone che dedicano tutta la loro vita, tutta la loro intelligenza, creatività a inventare, a progettare questi sistemi, e sarebbe importante che, insomma, ci fosse una discussione e che loro avessero un po' più di riflessione sulle conseguenze di quello che sviluppano, che spesso non accade.
Ecco, infatti una riflessione che sicuramente possiamo fare è quella che riguarda la pretesa di neutralità della scienza che naturalmente noi contestiamo.
Sì, assolutamente. Infatti questo è un po' alla base, diciamo, è un po' il punto di partenza di queste lettere che l'autrice scrive agli ingegneri. E appunto, cioè, diciamo, la tecnologia, il progresso tecnologico viene sempre presentato come qualcosa appunto di neutro, di inevitabile. Alcune volte sembra che si stia parlando di un fungo che esce dalla terra, così. E il problema è che poi, a cose fatte, la società si trova a fare i conti con le conseguenze di queste nuove tecnologie, senza che ci sia stata effettivamente una riflessione, un dibattito, anche una presa di coscienza di quello che stava succedendo, no? E ovviamente, appunto, Sappiamo che questa neutralità è una menzogna, perché lo sviluppo tecnologico non è affatto neutro, ma è possibile solo grazie agli enormi capitali che vengono elargiti da stati, insomma da banche, da investitori, eccetera, eccetera. E ci vogliono anni e anni di ricerca di tantissime persone e appunto tantissimi, tantissimi soldi praticamente che vengono investiti in una cosa e magari non in altra. Per fare un esempio che viene citato nel libro, si parla di, insomma, dal 2014 al 2017 80 miliardi che sono, di dollari che sono stati investiti a livello mondiale nello sviluppo di veicoli autonomi, perché questo è un po' il settore su cui lei si concentra. Poi ovviamente qui parliamo solo di veicoli autonomi, 80 miliardi in 3 anni, cioè ci immaginiamo quindi appunto di che neutralità si possa parlare. Quindi questo è un po' sì il punto di partenza, perché c'è una grandissima assenza di dibattito proprio a livello sociale anche sull'utilità di queste, di questo sviluppo tecnologico in questo senso, no? Quindi appunto il fatto che così tanti soldi vengano investiti in questo e non in altro, e ovviamente è un discorso anche pericoloso, cioè farlo passare come neutro, perché poi è come se sì,
fosse inevitabile in qualche modo, no?
Esatto, sì, fosse inevitabile, esattamente.
Invece non c'è nulla di inevitabile, le decisioni su come deve progredire sono decisioni politiche, quindi come tali vanno analizzate e giudicate. Quindi il fatto stesso che si possa progredire, si possa andare avanti, rifermarsi o andare indietro, sono scelte che si fanno, come mi avete raccontato, no? Preparando un po' la puntata. Sì, spesso il progresso è una freccia che va sempre avanti, no? Invece...
Sì, esatto, è un po' questo spesso, no? Perché poi il discorso che viene presentato a noi, cioè a noi usatori, usatrici, all'opinione pubblica, è arrivata questa nuova tecnologia e, ma che ne so, ma faccio un esempio banale di quelli che poi si parlano, che ne so, il 5G è tipo, cioè il 5G o si usa o non si usa, se non si usa si rimane indietro, ma non, nessuno ha mai appunto si è posto il problema a priori, cioè serviva, era davvero quello che serviva investire tutti questi soldi in questa ricerca, che poi una volta che è pronta, cioè poi si possono fare tutte le considerazioni del caso e cercare di boicottare alcune tecnologie quando vengono rese pubbliche e ci vengono imposte. Però c'è anche un discorso a monte di come queste tecnologie arrivano a noi, e appunto alla fine è sempre quello, cioè per creare queste tecnologie servono un sacco di soldi e un sacco di investimenti che non arrivano dall'oggi al domani, e sicuramente non è una cosa che qualunque persona singola possa mai creare, no? Sono piani di investimento di grandi aziende, di fondi di ricerca statali o europei, internazionali, insomma, che hanno una direzione, un piano di sviluppo già deciso, e questa decisione è quello che poi impone le conseguenze, no? Perché alla fine poi il discorso era sempre ma il progresso, cioè la tecnologia alla fine dipende da chi la controlla. Sì, però anche le tecnologie che vengono inventate dipendono da chi ha i soldi e vengono appunto create per uno scopo.
Sì, e se posso aggiungere anche una cosa che si collega appunto con la questione della neutralità, che è divertente, diciamo carina, del libro, e che lei, cioè, sottolinea anche proprio la mancanza di un interlocutore proprio su queste tematiche, perché lei dice, magari parli agli ingegneri e ti viene risposto non siamo noi, sono i politici che decidono la linea, no? Noi quindi seguiamo decisioni. Parli con i politici e loro ti rispondono no, ma non siamo noi, è la tecnologia che avanza, e quindi è come se non ci fosse poi mai una responsabilizzazione o comunque un discorso che tenga in considerazione ha senso sviluppare questa tecnologia o no. Sì,
e anche per esempio noi avevamo fatto in passato una riflessione sulla classica frase che magari si trova sui giornali, che è i robot ci ruberanno il lavoro, che è una frase completamente, come dire, desoggettivizzata, cioè nel senso non sono i robot che ti rubano il lavoro, cioè i robot non, appunto non spuntano così dal, cioè, perché sennò sembra che arriva il robot nell'ufficio, nella fabbrica, ti sposta di lato e inizia a lavorare lui, ma non è che funziona così, cioè sono i piani di investimento delle grandi aziende che puntano a scoprire queste tecnologie. È tutta il discorso su non lo so, il grande pensatore nel garage che fa un'invenzione come se fosse appunto un Archimede qualunque, e un giorno si sveglia e inventa una nuova tecnologia, è un discorso super farlocco. Cioè alla fine chi lavora a queste tecnologie sta lavorando a dei piani industriali, piani di ricerca che hanno dei fini specifici.
Hai usato, Luigi, una parola interessante che mi ha colpito: usatori di tecnologia, no? In genere si utilizza la parola utenti, che forse è una parola più morbida, però secondo me usatori dà ancora di più l'idea della passivizzazione, no? Cioè del fatto che siamo veramente passivi nel rapporto con la tecnologia, la subiamo e la possiamo al massimo usare, no? Non so se questa suggestione diciamo è voluta oppure è casuale.
No, vabbè, non, forse appunto può essere una traduzione diretta dall'inglese che mi è venuto usatore, però sì, è vero, cioè alla fine, ma che ne so, la cosa più banale è per dire, cioè, ma faccio un esempio banale per dire Facebook, no, che poi alla fine se ne parla tantissimo di quanto sia dannoso e così è. Però diciamo alla fine poi un sacco di persone lo usano, ma una cosa che magari io e altre persone avevamo notato di recente, che per esempio Facebook ha deciso che il 60, il 70% dei contenuti che devi vedere sul tuo feed non sono i contenuti che tu hai scelto di vedere, ma sono i contenuti suggeriti o sponsorizzati, e lì non hai nessuna decisione in tal caso, no? Cioè ti è semplicemente o lo usi così o niente,
ti viene proposta in questo modo e basta.
Sì, sicuramente.
Va bene, allora potremmo fare, se sei d'accordo, una piccola pausa musicale e quindi ci rivediamo per la seconda parte tra qualche minuto. Vi faccio ascoltare un pezzo del gruppo Westerman che si chiama Rhodes.
You can blame the ruminations all you like, just get me off it. Conversation, don't feel right, that's someone else's god. Everyone looks ill, I should deal, give up my health, I'll face this. I'm alone tonight, staring up a road to nowhere. Will it be alright?
Cambiate lavoro per favore. Lettere agli umani che robotizzano il mondo.
If I'm alone tonight, staring up a road to nowhere.
L'autrice si chiama
You
Celia
can play the ruminations if you like. Ask me for my thoughts. Love is blind, Jesus walks. Too much talk, it should be mine. It fits so well, it fits so well. But I'm still up alone tonight, staring up a road to nowhere. Will it be alright? I'm up alone too, still there, staring up a road to nowhere. stay up all the night, staring up a road to nowhere. Will it be yours if I'm alone tonight?
E allora torniamo in voce dopo questa piacevole pausa musicale, durante la quale ci ha chiamato un ascoltatore che voleva sapere, insomma, il titolo del libro. Peraltro ho dimenticato di abbassare il volume del microfono, quindi penso che si sia sentito purtroppo sulle note della canzone anche la mia voce. Vabbè, è andata così, lo ripetiamo comunque per tutti: stiamo parlando del libro Cambiate lavoro, per favore, Lettere agli umani che robotizzano il mondo di Celia Izoard, e siamo in compagnia stasera dei traduttori di questo libro in italiano, e Luigi Lorato e Michela Rossi, che ci stanno, insomma, presentando un po' il libro. Che naturalmente invitiamo senz'altro ad acquistare o comunque a considerare tra i possibili libri da leggere.
Sì, magari sì, no, prego. Anche che il libro è edito, non mi ricordo se l'avevamo già detto, è edito dalla casa editrice Malamente, che è una casa editrice associata alla rivista Malamente, una rivista e casa editrice libertaria marchigiana, che loro dicono una rivista di critica dal territorio, e quindi dal territorio marchigiano fanno varie riflessioni basandosi su quello che succede nel loro territorio, e comunque un sacco di riflessioni le fanno anche sull'impatto dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, e perciò appunto è stata anche una coincidenza divertente in realtà, perché noi, quando abbiamo deciso di tradurre questo libro, abbiamo contattato l'autrice Celia Izoard, dicendole che volevamo tradurre questo libro e che la nostra idea era di contattare la casa editrice Malamente. Ha risposto che erano interessati a tradurre il libro, quindi è stata una piacevole coincidenza, diciamo.
Certo, poi fra l'altro un titolo molto, molto interessante, perché in genere quando si parla di automazione, di intelligenza artificiale in generale, Cambiate lavoro è proprio l'invito che fanno i promotori di queste tecnologie, di questi cambiamenti del modo di lavorare, e quindi è proprio l'invito che dicono: adesso dovete cambiare lavoro, dovete inventarvi qualche altra cosa, perché il vostro lavoro sarà preso da qualcun altro. Invece qui è proprio detto: cambiatelo voi il lavoro. Da questo punto di vista è un titolo che penso sia molto molto interessante. Ecco, lavoro. Siamo alla parola, a un'altra parola chiave in questa seconda parte, quindi apriamo senz'altro il tema del lavoro. Del resto già un pochino l'abbiamo fatto: quando si parla di automazione è inevitabile, no? Che si finisca nell'alienazione, e quindi su questo sicuramente ci saprete dire qualcosa di interessante che è emerso dal libro.
Sì, perché poi appunto prima della pausa parlavamo appunto del fatto che queste tecnologie ci vengono un pochino buttate in faccia, si ha la decisione, l'unica decisione che si ha è se usarle o no. I lavoratori a cui spesso poi viene introdotta questa nuova tecnologia, potere decisionale non ne hanno alcuno. E appunto è stato anche interessante, per esempio, quando siamo stati alla Sapienza, parlando con questo professore della Sapienza, che ha contribuito a sviluppare delle ricerche sui veicoli autonomi, diceva: io mi sono trovato comunque a parlare con altre persone, che è una cosa fuori dal mio ruolo. Ho parlato con con esperti di etica, con esperti di giurisprudenza,
psicologi,
però una cosa che poi ti abbiamo fatto notare, guarda caso, con i lavoratori diretti che poi si vedranno inflitte queste cose, non ci ha parlato e nessuno ci parla mai, ovviamente. Ed appunto quello che poi viene detto su questo discorso del cambiare lavoro, quando si porta un'automazione, che siano i veicoli a guida autonoma o tante altre, quello che viene detto è sì, si possono usare il loro tempo per fare altro o per dedicarsi a fare cose più utili. E che è un discorso completamente fasullo, cioè nel senso la prima cosa è che è una cosa che poi si ripete, cioè noi avevamo trovato anche una citazione del 1860 di William Morris, che era un socialista inglese, che diceva nel 1860 letteralmente: le chiamano macchine per risparmiare lavoro, ma quello che fanno in realtà è ridurre il lavoratore e il ruolo del lavoratore inesperto, precarizzandolo. E da 150 anni la dinamica non è cambiata, cioè ogni volta che si parla di automatizzare qualcosa non è mai il caso che questa nuova tecnologia riesca a rimpiazzare in toto il lavoro che fa l'essere umano. Appunto, un esempio basilare che si può fare è quello, no, di un lettore di codice a barre. È capitato a tutte le persone di vedere un lettore di codice a barre che non riusciva a leggere un codice a barre, e in tal caso poi c'è bisogno dell'intervento dell'essere umano che deve scrivere i numerini del codice. E se pensiamo che una tecnologia relativamente più semplice come un lettore di codice a barre non funziona mai nel 100% dei casi, immaginiamoci con tecnologie più complesse. E quindi quello che succede poi negli ambienti di lavoro in cui si portano queste tecnologie è che appunto si cerca di rimpiazzare il lavoratore, ma poi alla fine il lavoratore rimane là con questa cosa della appunto costante prospettiva di essere rimpiazzato da delle macchine, che crea delle condizioni di lavoro peggiori, perché appunto un lavoro che magari era una mansione più completa viene dequalificata, perché quello poi alla fine è quello che è più conveniente, e precarizzata, perché se io un lavoratore qualificato lo trasformo in un lavoratore meno qualificato è più facile da rimpiazzare anche. E questo crea poi anche la condizione per cui i lavoratori e le lavoratrici stesse che si vedono subire questi processi di automatizzazione non hanno nemmeno il, come dire, la motivazione per lottare di più, perché la prospettiva che gli viene data è che in realtà sono già fortunati di avere ancora un lavoro, perché tra poco verrà automatizzato, no? Ed è questo il discorso nella stragrande maggioranza dei casi. Per esempio nel libro si fa l'esempio appunto dei lavoratori della Foxconn, che poi sono gli operai che spesso producono la maggior parte dei chip che vengono usati giornalmente da qualunque tecnologia, e che lavorano in condizioni umilianti. Appunto un ricercatore del CNR di Tolosa diceva: ah, ma sono questi i lavori che volete proteggere? E appunto questa è una balla, cioè nel senso è una storia in cui appunto è di nuovo il progresso tecnologico e questa strada dritta, e o si va avanti o si rimane fermi o si va indietro ancora. E in realtà non si discute mai se l'opzione è migliorare le condizioni di lavoro, ripensare come funziona una fabbrica, o no, è solo le condizioni di lavoro vengono tenute in questi ritmi terribili, che poi alla fine di fatto sono il prodotto di altri processi di tecnologizzazione, automatizzazione, razionalizzazione dei processi lavorativi, come appunto una fabbrica post-fordista.
Sì, perché oppure la Foxconn, che è appunto dove si producono i chip che poi servono effettivamente per creare diciamo tutti i sistemi che servono all'automazione, quindi è un caso un po' speciale.
Sì, in realtà è abbastanza ironico che il ricercatore del CNR di Tolosa menzionava come esempio di qualcosa che andasse automatizzato una parte della filiera di produzione di tutte le nuove tecnologie alle quali poi lavora in prima persona, no? Perché poi alla fine tutte queste tecnologie vanno a richiedere ancora più produzione di chip e quant'altro, che hanno degli impatti terribili.
Ecco, impatti, quindi apriamo anche il tema dell'impatto ecologico, perché naturalmente questo pure di questo pure si parla, no, nel libro.
Sì, assolutamente, qui ci sono un po' due considerazioni, nel senso diciamo c'è l'impatto ecologico e qui di nuovo si parla di macchine a guida autonoma, quindi dell'utilizzo poi del veicolo in sé, quindi ovviamente si menzionano data center che sono questi grandi, diciamo, questi luoghi che contengono tutti i computer che poi ricevono, processano e mandano i dati, no? Che quindi servono per qualsiasi operazione che facciamo stando in rete. E si diceva ad esempio che un data center di medie dimensioni consuma la stessa energia di un paese di 10.000 abitanti, quindi ovviamente se ci immaginiamo che una macchina a guida autonoma ha un bisogno costante di processare i dati per funzionare, cioè già si capisce che l'impatto anche a livello energetico è molto ampio. Quindi da un lato c'è proprio la questione di tutta l'elettricità che serve per il motore, le telecamere, i lidar, i sensori che poi servono per far sì che dei veicoli autonomi in questo senso possano circolare, e dall'altro poi si parla proprio invece appunto delle filiere di produzione di queste componenti che sono necessarie per produrre proprio le componenti di queste nuove tecnologie. Quindi qui si parla di microchip, appunto lo stavamo giusto dicendo, e sappiamo che innanzitutto tutte queste filiere sono quasi sempre localizzate in vari paesi del sud globale e sono anche collegate a un sacco di problemi a livello ambientale, quindi si parla di rifiuti chimici, di residui tossici, di inquinamento delle acque e della terra, quindi di conseguenza anche delle persone. Poi c'è anche la grande questione dell'estrazione delle terre rare, che non viene mai presa in considerazione quando si parla, o almeno non spesso, quando si parla di tecnologia. E quindi è carino quello che lei dice nel libro, perché mentre si rivolge appunto a questi direttori di dipartimenti di ricerca, gli dice: cioè, se voi vi immaginaste tutta la catena di produzione dell'elettronica usata in Francia, localizzata in Francia, sarebbero cose che, a parte che vabbè, non si potrebbe neanche fare perché appunto le terre rare non ci sono, ma comunque avrebbe delle conseguenze ecologiche inimmaginabili, e soprattutto se le persone avessero magari appunto delle fabbriche, degli impianti di produzione di queste componenti dietro casa o vicine, visibili, forse ci penserebbero anche due volte appunto nell'utilizzare, su che cosa è socialmente accettabile o no anche a livello di produzione, di tecnologia, eccetera eccetera. E quindi sì, c'è un po' tutto questo discorso che spesso e volentieri non viene affrontato, anche quando noi ci siamo trovati appunto a dibattere con magari il professore alla Sapienza su questa questione qui, proprio non c'è molto che si possa, diciamo, rispondere, no?
No, anzi, cioè, in realtà poi l'assurdo è che spesso, cioè, questo discorso poi viene completamente ignorato e si passano certe retoriche che poi sono comode ai soliti noti sul fatto che le nuove tecnologie siano delle risposte a un capitalismo sostenibile in pratica, no? Cioè, appunto, così come tutta la retorica che Selye Soares smonta pezzo dopo pezzo sui veicoli autonomi
come risposta per la mobilità ecologica e sostenibile, che è davvero assurdo che questo poi venga passato come messaggio dalle aziende che ci lavorano, i giornali che lo riferiscono, e poi nessuno si chiede ma davvero in che senso questa cosa è ecologica, perché ci serve una macchina che trasporta 7 kg di litio e usa 200.000 sensori, vabbè questo è un numero a caso, usa così tanti sensori, però fare quello che un essere umano fa normalmente, in che senso questa è una risposta ecologica alla mobilità? E sono queste retoriche appunto che vengono ripetute, sono quelle appunto bugie che ripetute tante volte diventano quasi verità, e poi appunto l'impatto non viene mai considerato. Appunto, se avessimo davvero l'impatto in prima persona di tutte queste filiere, io penso che tutte quante ci penseremmo più di due volte prima di usare queste tecnologie.
Certo, ma poi mi viene anche da fare un'altra riflessione, no? Quando si parla di queste tecnologie, giustamente, no? Si mette in luce il fatto che ci sono appunto grandi capitali, grandi interessi, sono controllate da un ristrettissimo numero di persone, e che ci sarebbe bisogno di un maggiore controllo democratico, no? Che di per sé è un pensiero, diciamo, stimolante, insomma, utile alla riflessione. Però in realtà anche in presenza di un maggiore controllo democratico l'estrattivismo ci sarebbe lo stesso, e quindi sostanzialmente l'impatto ecologico è davvero così difficile parlare di impatto ecologico, perché è davvero un tema che ti spiazza del tutto, secondo me.
Sì, assolutamente, infatti questa è anche una delle questioni, cioè, forse si diceva anche prima, cioè, che alcune volte poi si dice se magari cioè, il problema appunto non è la macchina ma è chi la controlla, quindi se vivessimo in un sistema, diciamo, politico e sociale completamente diverso, l'automazione sarebbe qualcosa di positivo, però esattamente come stai dicendo tu, cioè, il problema è che il limite ecologico c'è ed è palese, anzi diventa sempre più palese man mano che si va avanti, e quindi è qualcosa con cui bisognerebbe iniziare a confrontarsi. Poi ovviamente anche nel libro viene detto che qui non è che si sta facendo un discorso di rifiuto completo di ogni tecnologia, cioè è chiaro che siamo tutti e tutte in qualche modo dipendenti e utilizziamo anche varie cose, eccetera, però è proprio la mancanza di riflessione, di dibattito, soprattutto da parte di chi queste cose le produce, e sì, è un po' questo.
Sì, poi si potrebbe anche fare il discorso sul low tech, no? Perché quando si pensa alle tecnologie si pensa sempre a grandi tecnologie, di sofisticatissime, no? Quando invece esistono anche soluzioni diverse che si potrebbero valutare, sulle quali si potrebbe fare ricerca, no? Tutto il tema del low tech da un lato, e dall'altro anche tutto il tema del riuso e anche del riciclo, naturalmente, ma soprattutto del riuso, e quindi diciamo questo ci porta alla mente il modo in cui vengono sostituite le macchine, no? Anche banalmente i semplici computer personali, no? Che hanno un ciclo di vita così ristretto, no? Nel tempo, nonostante potrebbero continuare ancora a lavorare per molti anni, invece la spinta è quella a cambiarlo e a produrne sempre di più, e quindi ecco, ragionavamo anche con Luigi sulla famosa legge di Moore, no Luigi?
Sì, cioè, sì, esatto, cioè, sì, c'è questa appunto tendenza al sì, questa produrre costantemente nuovo, e non, appunto perché poi non si considerano gli impatti che ha la produzione di queste tecnologie e anche lo smaltimento di queste, appunto, di queste tecnologie una volta che poi finiscono nella spazzatura, insomma. E appunto come la legge sul a che velocità dei nuovi processori vengono sviluppati e il massimo della considerazione non si riflette mai sul perché o su quali sono poi gli obiettivi che bisogna ottenere, appunto. È anche una riflessione che si fa nel libro, cioè Celia Soard diceva, se parli con qualunque meccanico ti dirà che più elettronica c'è in queste macchine, più sono difficili da riparare, poi fanno questi sistemi super sofisticati in cui magari c'è il computer della macchina che ti dice che cosa non funziona, però alla fine capita spessissimo che poi i meccanici stessi non sappiano metterci mano e che queste macchine, appunto, non si sa quanto durano, perché le componenti elettroniche spesso rendono più difficile la vita di questi oggetti, e sicuramente, come dire, la cosiddetta obsolescenza programmata delle tecnologie per comprarne di nuove è completamente assurda se presa nel contesto dell'impatto che ha una produzione di questo tipo. Ed appunto sul low tech Celia Soard cerca di fare vari esempi anche a questi ingegneri, perché appunto non per demonizzare la figura dell'ingegnere in toto, ma appunto sul tematizzare in che direzione va il progresso tecnologico, perché ci sono delle tecnologie che sono utilissime e che non richiedono per forza l'uso di appunto migliaia di chip o migliaia di componenti impattanti. L'esempio che uno degli esempi che fa lei, per esempio, è quello dell'Atelier Paysan, che è questo collettivo di ingegneri francesi che ha deciso di creare e mettersi a progettare delle tecnologie, delle nuove tecnologie che però non richiedono l'uso di migliaia di componenti complicatissimi, ma che possono semplificare la vita dei piccoli e medi contadini in Francia, senza che questi debbano indebitarsi per comprare il nuovo sistema di non lo so, di irrigazione di precisione o così via, ma semplicemente certe volte parlare con i lavoratori direttamente, che è una delle cose fondamentali dell'Atelier Paysan, che non si può dire altrettanto di molte di queste nuove tecnologie, e sviluppare un sistema che magari ti evita di avere mal di schiena a fine giornata ogni giorno perché cambi l'ergonomica di un oggetto, che sia una zappa, una forca o anche dei mini trattori che però vanno con una spinta a pedali o con l'elettricità, insomma, senza dover richiedere appunto chissà che nuova tecnologia di ultra precisione. È una cosa utilissima, che però, guarda caso, non si fa perché c'è questo discorso tecnopositivista sul fatto che dobbiamo automatizzare tutto usando queste tecnologie, ed è un po', non lo so, da un lato come se fosse il ritorno dell'ossessione per i viaggi sulla Luna, cioè questa ossessione per la nuova tecnologia che deve, cioè, spendere tutto questo tempo per creare qualcosa che l'uomo sa già fare, e non si capisce bene il perché sia necessario a tutti, cioè il perché. Per le grandi aziende è chiaro, però per noi società non è molto chiaro, perché questo debba essere l'obiettivo di ricerca, insomma.
Certo, direi che siamo arrivati ad un altro punto importante, e ci concediamo quindi una pausa. Abbiamo parlato abbastanza, quindi ci sta una piccola pausa musicale. Ascoltiamo un pezzo dei Cloth, Secret Measure.
Thank you.
allora torniamo in voce dopo una pausa musicale. Siete in Entropia Massima, stiamo parlando di automazione, lo stiamo facendo insieme ai traduttori di un libro che è appena uscito, Cambiate lavoro per favore, lettere agli umani che robotizzano il mondo. E direi che a questo punto, in questa ultima parte, possiamo cominciare un po' a parlare di queste vere e proprie lettere. Quindi l'autrice Celia Isoard scrive proprio delle lettere agli ingegneri, ai ricercatori che si occupano di questo, e l'idea è quella di suscitare in loro alcune domande che sembra al momento non abbiano preso in considerazione.
Isoard ha fatto appunto un lavorone nel cercare di appunto parlare con questi ingegneri e questi ricercatori e di portare avanti alcune riflessioni, e appunto il modo in cui queste lettere sono nate, soprattutto in particolare le due ai ricercatori dell'Istituto di Tolosa, che sono Jean-Paul Monde e Philippe Sauré, e sono state fatte in questa maniera. Lei è insieme alla redazione della rivista Zed, nel numero che hanno scritto a Tolosa, sono andati nel CNR di Tolosa a parlare e a cercare di chiedere delle riflessioni a questi ricercatori sul loro ruolo sociale. E Celia Isoard quello che ha fatto è stato ascoltare quello che loro dicevano e poi dopo rispondere per lettera a queste affermazioni dei ricercatori, e queste sono le due lettere centrali. La lettera iniziale è quella appunto dedicata proprio agli ingegneri dell'automazione automobilistica, che è una lettera aperta che lei ha scritto in concomitanza con l'uscita del libro. E poi, anche molto interessante, è la lettera alla fine, che è una lettera che scrive un ricercatore dell'MIT, Norbert Wiener, negli anni 50. Norbert Wiener era un ricercatore famoso per essere l'inventore padre della cibernetica, che a un certo punto, dopo aver lavorato a delle ricerche sue, scrive al capo di un sindacato automobilistico americano dicendo: io ho capito che le ricerche che sto facendo potrebbero avere delle conseguenze terribili sul mondo del lavoro e non voglio averci a che fare. E insomma, scrive i suoi dubbi sul voler contribuire a queste ricerche e il cercare di gestire il fatto che queste ricerche, che le scopra lui o le scopra qualcun altro, potrebbero avere delle conseguenze terribili sul mondo del lavoro, cosa che poi alla fine è successa. E un'altra, la parte conclusiva del libro è questa intervista a un ingegnere dimissionario, che è Olivier Lefebvre, che racconta un pochino il suo percorso travagliato nel mondo dell'ingegneria, perché davvero le ha fatte di tutte, dal lavorare agli OGM a lavorare in un istituto di ricerca dove si vendevano quelle ricerche per i droni a Israele, a lavorare ai veicoli a guida autonoma, a lavorare a una startup che doveva fare dei mezzi intelligenti per i piccoli e medi agricoltori, ma che poi in realtà faceva accordi con le grandi multinazionali dell'agroindustria. Estrazione di petrolio, insomma, finché non ha deciso di riflettere seriamente su tutto quello che stava succedendo e di smetterla. Ed è appunto importante anche la domanda a cui lui arriva, perché è quello che si chiede: che cos'è un ingegnere? Cioè, un ingegnere è una persona che
progetta tutto nei minimi dettagli, tranne che le conseguenze di quello che progetta. Ed è una domanda importante che abbiamo, sulla quale abbiamo discusso pure appunto nella facoltà di ingegneria, perché appunto non si accetta assolutamente che un ingegnere, un ricercatore, un informatico possa progettare dei sistemi che non prevedano tutte le variabili, no? Un ingegnere che progetta una macchina che va solo se non piove non viene considerato un grande ingegnere, però un ingegnere che non riflette sulle conseguenze di quello a cui lavora e dedica davvero anima e corpo è considerato accettabile. È considerato accettabile che un ingegnere che deve essere attentissimo ai dati numerici poi si accontenti di ripetere banalità come il veicolo a guida autonoma consuma di meno di un veicolo a guida umana, o che i posti di lavoro che vengono tolti dall'automazione vengono rimpiazzati in altre mansioni più nobilitanti, che sono tutte e due fandonie assurde. Ed è appunto importante che gli ingegneri e le ricercatrici che contribuiscono a queste ricerche la facciano questa riflessione, perché è una cosa che appunto sottolinea Celia Isoard, che appunto, come dicevamo prima, poi alla fine gli utilizzatori finali hanno poco potere decisionale su quello che succede e viene sviluppato, ma chi ha un potere decisionale quantomeno su quello che alla fine poi viene sviluppato è comunque l'ingegnere, perché è la persona che queste ricerche le fa e senza le quali non potrebbero essere fatte. Ed è comunque una situazione diversa da quello dell'operaio della fabbrica di armi, dove se si toglie un operaio dalla catena di montaggio ne arriva un altro il giorno dopo senza troppi problemi. E gli ingegneri, i ricercatori sono persone che hanno fatto un percorso specializzazione altamente qualificato, e che se si dimettessero, appunto, si fa l'esempio, 100 ingegneri dal CNR di Tolosa, avrebbe un impatto pesantissimo sul percorso di ricerca. E appunto tanto più perché poi alla fine queste persone, lo diciamo anche per esperienza diretta, magari sono pure persone che vanno alle marce per il clima, sono attentissime a fare la raccolta differenziata, e poi alla fine non si concedono mai di riflettere davvero sulle conseguenze di quello che producono. E questo è una cosa
manca,
che appunto
manca drammaticamente un dibattito sul tema. Possiamo dire che sarebbe anche utile che questo dibattito venisse alimentato poi da chi ingegnere non è, e quindi uno dei motivi per cui ad esempio facciamo questa trasmissione o vengono scritti libri come quello che voi avete tradotto è anche quello di raggiungere un gran numero di persone e portare questo tema all'attenzione di tutti, in modo che il dibattito possa comunque cominciare o da una parte o dall'altra. L'importante è che inizi, no? In qualche modo. Quindi una cosa che noi diciamo sempre in queste trasmissioni: occorre faticare, occorre studiare, occorre metterci del proprio nelle cose. Non sono cose facili, però vale la pena farlo, perché è in gioco il nostro futuro. Quindi possiamo mettere in campo anche quest'altro, no? Dal basso, diciamo, no?
Sì, assolutamente, sì, anche perché appunto sono cose che riguardano tutti e tutte, quindi anche se una persona volesse disinteressarsi completamente delle tecnologie, eccetera, poi è qualcosa che comunque subisci in ogni caso, quindi assolutamente penso sia importante anche rendere queste tematiche appunto più dibattute in generale, perché magari sono anche tematiche che un po' spaventano, perché appunto hanno questo aspetto anche di iperspecializzazione, però poi in verità tutti gli aspetti che abbiamo menzionato, eccetera, sono cose appunto che riguardano tutti e tutte, al di là dei tecnicismi.
Sì, di riflessioni se ne possono fare tante anche senza avere un background scientifico o sì. matematico, no? E quindi ci tengo particolarmente che questo messaggio ancora una volta passi per radio, e cioè che non è vero che... A me non piace quando si dice ma io non ci capisco niente di queste cose, sono cose per specialisti, sono cose per hacker, no? Sono cose per personaggi strani, non ne capisco nulla di matematica. Ecco, sono cose che non mi piacciono, perché invece dobbiamo capirne di matematica e di tante altre cose, dobbiamo capirne di tecnologia. È un impegno che ci prendiamo come compagni e compagne, e quindi non ci possiamo sottrarre. E penso che potrebbe anche servire a chi, magari come gli ingegneri di cui ci parla Isoard, non sono abituati al dibattito, no? Anche questo potrebbe essere un altro modo di vederla.
Sì, assolutamente. Io credo che, appunto, se anche persone che non sono appunto del settore iniziassero, ci sono già persone che non sono del settore che fanno queste riflessioni, però essere più preparati su quello che vuol dire appunto lo sviluppo di un chip o appunto saper decodificare appunto queste poi novità, che poi sono queste notizie che poi alla fine sono notizie mediatiche del appunto il veicolo a guida autonoma come risposta ecologica, o appunto i lavori persi dall'automazione vengono rimpiazzati da altri lavori, appunto sono cose che sono abbastanza facili da decodificare
e non far passare
per la fuffa, sì, che sono.
Va bene. Siamo arrivati, diciamo, un pochino in finale di trasmissione, quindi vi chiedo se volete aggiungere qualcosa che ci siamo dimenticati di trattare.
Ma penso che abbiamo parlato per quasi un'oretta e...
Ci siamo concessi abbastanza, insomma, siamo andati abbastanza dritti sugli argomenti del libro, quindi continuerete ancora a girare e a promuovere questo libro?
Sì, ora ci stiamo organizzando per varie presentazioni qui in zona, tra insomma Puglia, Basilicata e Campania, e poi vedremo quando riusciamo a risalire la penisola di fare altre presentazioni in, diciamo, centro e nord Italia, e ovviamente sì, vediamo che cosa viene.
Benissimo, e insomma grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Ricordiamo naturalmente a chi ci ascolta che Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente, quindi è importante sostenerla, ascoltarla, sostenerla anche economicamente, perché naturalmente la radio non campa d'aria, come si dice da queste parti, e quindi andando sul sito è possibile aderire alle nostre campagne di sottoscrizione. Poi fra un po' ci sarà anche la festa, naturalmente, il 24 maggio ricorre infatti il 46esimo anniversario dalla fondazione della radio, 1977, e come ogni anno quindi organizzeremo naturalmente eventi quest'anno alla SNIA nei giorni immediatamente successivi al 24. Poi ci saranno naturalmente informazioni più precise che vi arriveranno dal sito e dagli altri canali che utilizziamo, quindi anche in quell'occasione, quella è un'occasione per festeggiare la radio, per stare insieme a noi e anche per sostenerla, quindi insomma appunto continuate a sostenerci. E Entropia Massima finisce qui anche per questa sera. Ci risentiamo lunedì prossimo. Lunedì parleremo di ambiente, con Alberto Castagnola. Salutiamo ancora Luigi e Michela.
Grazie tra l'altro per l'invito.
Grazie a voi di Entropia Massima e a tutta Radio Onda Rossa, che ci fa molto piacere, insomma, poter contribuire nel nostro piccolo a continuare a portare informazioni su queste tematiche.
Va bene, allora è veramente tutto. Un saluto in particolare a chi ci ha ascoltato dal carcere e sigla.